Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata, santo primo venerdì del mese a tutti voi, cari ascoltatori, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, volevo ricordare, appunto, noi abbiamo questo privilegio e responsabilità anche, vero, di avere i programmi sempre anche nel primo venerdì del mese per richiamare anche a questo dono di misericordia che Gesù, mostrando il suo sacro cuore, che però è trafitto da spine, per cui soffre nel vedere, cioè, i peccatori che vanno perduti. Ma i peccatori, appunto, che non si pentono dei propri peccati, ecco, mostra però, ecco, la fiamma del suo amore, e che è sovrastata da una croce. Significa che non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Lui, Gesù, l'ha offerta per noi, ma non eravamo mica suoi amici, eravamo suoi nemici, per cui ha offerto la sua vita. Ha offerto la sua vita per i suoi nemici, ecco, per renderci amici. E naturalmente bisogna pur spendere qualche parola anche per questo venerdì. Ecco, vediamo la misericordia. Cerchiamo sempre di non essere superficiali nelle cose, no? Ma sempre di approfondire e capire il significato di ciò che il Signore ci vuol dire. Allora, pensate un po', 9 primi venerdì del mese consecutivi, senza interruzione, con 9 confessioni, 9 comunioni, 9 santa messe, eccetera. Ma come mai? E se tu l'interrompi, devi cominciare da capo. Perché, ecco, anche questo fatto che tu per 9 mesi devi andare a confessarti, insiste, su questo concetto, cioè del pentimento. Qui, per 9 mesi non è che devi entrare nel confessionale, ma per 9 mesi, come un bambino, inizia, diciamo, la sua vita nel grembo della madre, come embrione, poi man mano che sta nel grembo della madre, vero, prende forma, cresce finché poi viene partorito. Tutto bello, vero? Questo bambolotto, 9 mesi. Allora, 9 mesi Gesù vuole che noi facciamo questa cura di sviluppo della nostra coscienza, 9 mesi consecutivi. Per cui pensate un po', 9 mesi consecutivi significa che devi fare guerra al peccato, una guerra che dura 9 mesi intanto. E Gesù vuole proprio questo, vuole che sia fatto consecutivamente. Mamma mia, cosa sarà sta storia, Anna? Io non lo so.
Infatti, fino a poco fa la
Se
voce
io
da voi.
parlassi di pizze o di maccheroni, probabilmente non mi succederebbe nulla, no? Invece, vabbè. Ora, per cui vedete la misericordia come si esprime. Gesù, misericordioso, vuole che insistiamo sul pentimento, sul dolore dei nostri peccati. 9 mesi consecutivi. Allora, a questo punto, Anna, devo fare qualcosa
Posso
perché qui
compare,
è incredibile veramente.
sì. Io intanto, Claudio, posso
Io direi
leggere
che
la
tu,
prima lettura? Sì,
sì,
va
leggi la
bene.
prima lettura.
Sì. Allora, San Paolo, per comando divino, costituisce a Corinto una piccola comunità di credenti, istruendo i neofiti sulla parola di Dio. Ogni cristiano dovrebbe far proprio lo zelo dell'Apostolo per la salvezza delle anime ed impiegare il proprio tempo alla missione evangelizzatrice. Tutti, Infatti, secondo il proprio stato di vita, chi con la parola, chi con la preghiera, chi nello stato religioso, in quello matrimoniale, devono essere missionari di Cristo e del suo Vangelo. Dagli Atti degli Apostoli, mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto.
Pensa quanti uomini oggi si rasano il capo, che sono tutti pelati, però mica
lo fanno.
Non per umiltà, è al contrario, no?
Esatto.
Allora, vediamo un po'. Mentre Paolo era a Corinto, cioè io penso a questa Siria, no? Dico, ma San Paolo, tu che hai camminato in lungo e in largo in Siria, ma intervieni, fa qualcosa, non vedi che la terra dove tu hai seminato il bene è diventato un focolaio di male, dove erano tutti cristiani, poi sono arrivati i musulmani e hanno trasformato la Siria in un paese quasi, cioè in percentuale, tutto musulmano. Vabbè, allora, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Allora, con tutte le mazzate che si è preso San Paolo e con tutte le minacce e i pericoli a cui è andato incontro, stava pensando, dice: cosa faccio io qua, perché se continuo a parlare mi ammazzano. Però qui nasce un problema, sorge un problema, cioè è giusto essere prudenti nel dire la verità o è un'imprudenza invece non dire la verità? Cioè, chi è imprudente? Colui che non annuncia la verità è un imprudente, perché semina zizzania, semina errore, semina confusione. Colui che richiama all'ordine, se parla, sarebbe un imprudente? Cioè, è più imprudente colui che insegna cose sbagliate o è più imprudente colui che le segnala, le cose sbagliate? Ditemelo voi. Allora Gesù però insiste, dice: non aver paura, continua a parlare, dice, tu impara da me, che non ho avuto paura di denunciare gli errori degli scribi e dei farisei, sono finito in croce, d'accordo, però quello che dovevo dire l'ho detto, perché la verità viene prima di ogni altra virtù. In verità vi dico, vedete, Gesù non ha mai ripetuto una parola all'infuori della verità. Non ha detto in carità vi dico, ha detto in verità vi dico, per cui sottolinea la verità. Io sono la via, la verità e la vita. È chiaro che in tutto ciò c'è la carità, però non annuncia in sé io sono la carità, io sono la via, la verità e la vita. Sono dei dettagli che vale la pena di considerarli. In questo clima, diciamo, di confusione, se uno non riesce a fare, diciamo, la separazione tra le cose dritte e quelle storte, non capisce più niente. E come c'è la raccolta differenziata delle immondizie, diciamo che dobbiamo fare anche la raccolta differenziata da quello che entra dentro nelle nostre orecchie. Dobbiamo dire, ma sta roba qua è buona o è da buttare? Ma che roba è questa? Questa è buona, questa non è buona, questa va di qua, questa va di là. E allora vediamo che nostro Signore invita San Paolo a non aver paura, perché a un certo momento ti accorgi che ti pare di essere quasi solo, o perlomeno in grande minoranza, perché ormai tutti la pensano in un certo modo e sono sempre pochi quelli che la pensano nel modo giusto, tant'è vero che Gesù conferma, parla del resto di Israele, parla del piccolo gregge, parla di pecore mandate in mezzo ai lupi. Praticamente vedete che lui ci spiega bene, ecco, ci fa capire che per seguire Gesù Cristo bisogna avere delle caratteristiche, ma non bisogna aver paura, perché dobbiamo aver paura di non aver paura, cioè di aver paura, nel senso che un giorno dicono a Padre Pio, Padre, io ho paura di cadere, e Padre Pio gli dice, mi sembra Carlo Campanini, bene finché hai paura, devi aver paura quando non avrai più paura di aver paura, no? È un gioco di parole, però vedete, bisogna aver paura di fare il male, ma non aver paura di fare il bene, quello è il problema. Il santo timor di Dio è una paura, ma la paura di offendere, ma mica la paura di annunciare la verità. Perché io sono con te. Sì, se la verità, che è Gesù Cristo, è con me, chi sarà contro di me? Così dice il vero il Signore. Se il Signore è con me, chi sarà contro di me? E nessuno cercherà di farti del male, perché in questa città ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Vedete l'amore che cosa prevede? Ecco, il sacrificio, cioè il cristiano che non si sacrifica per amor di Dio, è un cristiano illuso, perché per seguire Gesù Cristo, il sacrificato che ogni giorno sull'altare si sacrifica e ci nutre di lui sacrificato, dovrebbe entrarci nella zucca, vero? Che il cristiano deve essere un seguace di Cristo sacrificato e naturalmente anche tu devi essere ricco di sacrifici. Vedete, la Madonna ai tre bambini, ma dico, gliel'avesse chiesto a tre atleti, a tre campioni di atletica, vero, forti, o a tre professori, o a tre persone, ecco, che hanno studiato molto, no. È andata a chiederlo a tre bambini ignoranti, che per il mondo sono ignoranti, ma invece praticamente per Dio erano molto sapienti, perché hanno accolto e hanno detto di sì. Qui il Signore, vero, chiede sacrificio, la Madonna è venuta a chiedere sacrifici, l'angelo è venuto a chiedere sacrifici Il cristiano che vuol fare il cristiano festaiolo ha sbagliato pista, perché il Signore, la Madonna stessa, a Santa Bernardetta gli ha detto: io non ti farò felice su questa terra, ma in paradiso. Lucia: di dove venite, bella signora? Vengo dal cielo. E io andrò in cielo. Là dobbiamo andare per goderci il cielo, ma per guadagnarcelo dobbiamo sacrificarci. Chi vuol seguire me? Sacrifichi le proprie idee balorde, prima di tutto, no? Il proprio io, che rinega te stesso, vuol dire che devi sacrificare te stesso, che è il tuo io. Devi sacrificarlo. Allora, prendi la tua croce, qui te la prendi e te la tieni, non scaraventarla addosso a nessuno, vero? Perché poi quando uno si arrabbia, no, gliela scaraventa addosso agli altri, no? Allora, prendi la tua croce e seguimi e impara da me, che sono mite e umile di cuore. Qui vedete, se volessimo essere semplici, le cose, se vogliamo, le possiamo anche capire. Qui devi rinnegare te stesso. A Pietro, che gli ha detto: ma no, io non lo permetterò che tu vada a morire a Gerusalemme, no? Gesù gli dice: tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito, cioè non stai rinnegando te stesso, stai pensando secondo la testa tua, che è fatta di carne, ma non stai pensando secondo lo spirito che io ti ho donato. Qui hai fatto una selezione sbagliata, vedete? Seguire Gesù Cristo, c'è sempre il pericolo, ti trovi davanti a un bivio: seguire il mio io, la mia carne, il mio pensiero, o rinnegare me stesso per seguire Gesù Cristo. Ad ogni piede sospinto c'è un bivio, devi fare una scelta, o di qua o di là. Vuoi seguirmi? Rinnega te stesso. Allora, vediamo che il cristiano deve dire: Signore, non ti chiedo di fare grandi cose, perché non sono capace neanche di fare quelle piccole, però con il tuo aiuto, un po' alla volta, con l'aiuto della tua santissima mamma, tenerissima mamma, mi dovete educare ad essere vostri seguaci e a rinnegare me stesso ed essere ben disposto a sacrificare qualche cosa, soprattutto il mio io, per seguire voi, perché io voglio andare in paradiso. Io qua non ci starò, anche se volessi restarci, non ci starò. Per cui da qua devo partire, e se devo partire voglio sapere dove vado a finire. Io voglio andare in paradiso. Ma per andare in paradiso devi rinnegare te stesso, prendere la tua croce e seguirmi. E allora la croce è un sacrificio e bisogna prenderla e dire: Signore, tu mi metti davanti a questo tipo di sacrificio. Quando tu all'Eterno Padre hai detto: non la mia ma la tua volontà, non l'ha detto per se stesso. Siccome Gesù è maestro in parole e opere, queste parole dobbiamo farle nostre. Signore, ho scoperto che sto in mezzo ai guai. Va bene, Signore, con il tuo aiuto uscirò da questi guai, ma non si faccia la mia. Se puoi, allontana da me questa cosa, ma non si faccia la mia, ma la tua volontà. Ma ci vuole una grande docilità per fare tutto questo. I bambini di Fatima l'hanno fatto, l'hanno imparato, l'hanno vissuto e si sono fatti grandi santi. Pensate un po', San Giovanni Paolo II, qui, che era un mistico, ha detto che i piccoli hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Per cui Giovanni Paolo II, che era mistico, di queste cose se ne intendeva, ha detto che hanno raggiunto le più alte vette, qui non delle vette, diciamo, da 3-4 mila metri. Le più alte vette sono l'Everest e la catena dell'Everest e tutte le montagne più alte, le più alte vette della mistica. In 2 anni Perché? Sono stati docili, perché no, hanno rinnegato se stessi. Pensate un po', l'angelo, mentre giocavano, è venuto, cioè è andato a invitarli a rinnegare se stessi. Che bello. Dice, ma che fate? Giocate? E beh, dice, sì, stiamo giocando, ma giocare non è mica un peccato, no? Ma che fate? Giocate? No, dovete rinnegare voi stessi, dovete pregare e offrire incessantemente sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Pensa un po' all'angelo, no? A questi tre bambolotti, no? Va a dirgli, ma che fate? State giocando? Ma non state mica rinnegando, non vi state mica rinnegando se giocate. Dovete pregare e offrire costantemente, e qui senza intermissione, dovete offrire costantemente sacrifici, per cui ti alzi la mattina e cominciano i sacrifici, avanti fino a mezzogiorno, dice mamma mia che giornata dura questa di oggi, ma si vede che il Signore vuol farmi salire, per cui lo ringrazio, ecco, però mi ha dato la forza di superare. Poi c'è il pomeriggio, Signore con il tuo aiuto posso tutto, non temo, ecco, confido in te, Gesù, confido in te, e vado avanti. E ogni giorno, è una, bisogna fare gli esercizi, l'esercizio di rinnegare se stessi. Pensate un po', cioè l'angelo andare a dirlo a tre bambini, no? Là l'hanno capita bene loro, siamo noi che dopo tanti anni non l'abbiamo ancora capita. Ma mio marito mi ha detto, ma mia figlia mi ha detto, ma il vigile mi ha detto, vabbè. Ma tu però sai tutto quello che ti ha detto tuo marito, quelli che ti hanno detto delle parole che non ti piacciono, perché non dici Gesù ha detto, vedi che non te lo ricordi quello, Gesù ha detto, mio marito mi ha rimproverata. Beh, sta attento, avrà avuto anche lui le sue buone ragioni, ma non è una cosa giusta. Guarda, tu hai bisogno di essere umiliata, quella è una cosa giusta, tu devi dire, Gesù mio, ti ringrazio perché mio marito, diciamo, è un benefattore, ogni tanto mi dice abbassa la cresta, no? Ecco, stai bassa e assomiglia a Gesù, che era mite e umile di cuore. Allora dice, ma tu pensa, se io pensassi così non sarei arrabbiata. E invece sono arrabbiata perché mio marito non doveva dirmi quella parola. Ma tu quante parole hai detto che non dovevi dire? Solo conti quelle di tuo marito che non ti piacciono, no? Prova a contare quelle che hai detto tu e non piacciono a Gesù. Allora dice, allora a sto punto è meglio che sto zitta. Hai visto come si fa a star zitti? Signore, quello che mi accade, cioè non si faccia la mia, ma la tua volontà. Oggi mi vuoi far fare una cura di umiliazioni, ma ne ho di bisogno. Tu sia benedetto, Signore, hai scelto mio marito. Beh, tutto sommato è mio marito, diciamo, mi spiace perché mi colpisce più da vicino. Se mi avesse umiliato, che ne so, uno che non so manco chi è, poi non lo vedo più, tutto passa, invece no, ce l'ho davanti agli occhi tutto il giorno. Per cui vuol dire che devo stare umile tutto il giorno. Dico il marito, la moglie, i figli, tutto quello che vuoi, ma bisogna rinnegare noi stessi. Allora dice non aver paura. Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnava fra loro la parola di Dio. E, vedi, la parola di Dio bisogna insegnarla, ma attenzione, ci sono delle persone che la insegnano, ma non la insegnano bene, sapete perché? Perché non la vivono. Invece Paolo, che viveva quel che diceva, era credibile ed aumentava il numero di quelli che credevano. Ecco, da noi non succede questo, calano, perché spesso chi parla non vive quel che dice. Allora, mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo, tutti contro uno, Signore, cosa faccio? Io ho paura, sto zitto. No, parla, non tacere, non aver paura. E lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio verità, in modo contrario alla legge interpretata male. Allora, Paolo stava per rispondere, ma Gaglione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto, di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto, sono giudice, ma se sono questioni di parole, allora, e di nomi della vostra legge, che è la vostra, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gaglione non si curava affatto di questo. Capito? Si viene percossi. Un tempo si veniva percossi fisicamente, qualche volta anche oggi, ma oggi diciamo che ti percuotono sui media, sui giornali, a televisione, in internet, ti legano alle colonne dei giornali e ti flagellano duramente. È tutto un altro metodo, più moderno, però la sofferenza magari è peggiore, che mentre quella inflitta sulla carne è sulla carne, qui invece diciamo ti umiliano davanti a tutti, mostrando che sei un farabutto anche se sei santo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Adesso, oggi, il primo che incontro col capo rasato dico: ascolta, hai fatto un voto? Io no. Cioè, non ci sono le elezioni. No, no, dicevo, hai fatto un voto? No, dice, l'ho fatto perché è di moda. Ma qui non l'ho fatto per umiliarmi, no, l'ho fatto per vantarmi. E vabbè. E poi ieri ho letto quella barzelletta lì del calvo, del pelato, che si guarda allo specchio e soddisfatto dice: bene, ho 60 anni e non ho ancora un capello bianco. Insomma, così è. Qui si vede che non vogliono far vedere i capelli bianchi. Che bello, vero?
Bellissimo.
Cioè, ci pare di stare là insieme a San Paolo. Sì. Poi, Anna, se leggi il Salmo.
Certo. Dio è re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe, che Egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
E questo bisogna cantarla comunque. Cioè, uno pensa di cantarla soltanto in certe occasioni, no? Cioè, l'uomo davanti a Dio è come un niente amato da Dio. Noi cosa siamo davanti all'universo? Che se il Signore ci dimenticasse per un attimo non resterebbero neanche i vestiti, spariremmo proprio completamente. Se il Signore si dimenticasse di noi, noi non ci saremo più, non esisteremo. Esistiamo perché il Signore ci pensa e ci ama. Ci siamo perché Lui vuole che siamo. Però penso anche a quelli che Lui voleva che ci fossero e noi sciagurati li abbiamo ammazzati, abbiamo le leggi per ammazzarli. E poi ci lamentiamo se le cose vanno bene o vanno male, no? Ma che cosa meritiamo noi? Dio è re di tutta la terra, anche dei cieli in verità. Popoli tutti battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo grande re su tutta la terra. Per cui, da una parte, cioè, all'inizio ti dice fate festa, acclamate, al secondo versetto dice perché terribile è il Signore, l'Altissimo. Cioè ti fa vedere che Dio è infinito, che Dio è eterno, che Dio è tutto, onnipotente e che io sto alla sua presenza, per cui acclamo con voce di gioia, dico Signore, non meritavo di essere tra i viventi, tu mi hai fatto vivere e io ho avuto l'ardire addirittura di offenderti, per cui non sia mai, ecco perché bisogna fare le confessioni ben fatte. Cioè, invece di battere le mani ed esultare, ed acclamare, e suonare la tromba e cantare inni, se penso che ho avuto l'ardire di offendere colui davanti al quale tutti si prostrano e cantano santo, santo, santo al Signore Dio dell'universo, mi sento morire. Dico Signore mio e Dio mio. Ecco, allora, come capisco la Maddalena, si va a finire con la faccia per terra, a lavare i piedi al Signore, cosa ho fatto Signore? Ho offeso colui che è adorato da miriadi, miriadi, miriadi di angeli e di santi in paradiso e io ho avuto l'ardire di ribellarmi alla sua legge, di offenderlo in mille modi. Povero me, consapevole di essere un miserabile peccatore bisognoso di misericordia. E il Signore la misericordia ce l'ha. L'ha usata con la Maddalena, la quale ha pianto i suoi peccati, però Gesù, sapete cosa gli ha detto? Molto ti è perdonato. Non ha mica detto tutto, ha detto molto, per cui stampiamoci bene in mente queste paroline qua. Molto ti è perdonato, ma perché molto hai amato? Hai amato molto? No, allora non ti posso perdonare molto, devi amare molto. Ma anche se hai amato molto, non ti perdono tutto, ti perdono molto, perché tu devi amarmi sopra ogni cosa, con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, sopra ogni cosa, tutto, 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 io ti perdono tutto. Tu mi hai amato molto e io ti perdono molto, ma non ti perdono tutto. Hai bisogno di pentirti totalmente dei tuoi peccati e tu non sei neanche capace di pentirti di nessun peccato. Addirittura oggi si inganna la gente dicendo che non serve neanche pentirsi, che basta inginocchiarsi, è già risolto tutto. Queste sono bugie che gridano al cospetto di Dio, che è verità. Allora, Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, eccetera, eccetera. È interessante perché se noi avessimo fatto quello che il nostro Signore ci ha chiesto, cioè di andare ad evangelizzare tutto il mondo, andate fino ai confini della terra, sarebbero stati tutti sottomessi alla legge di Dio e saremmo stati bene tutti quanti. Invece, succedeva nell'Antico Testamento e sta accadendo anche adesso, cosa succede? Che i popoli ci sottometteranno ai loro errori perché abbiamo rifiutato la verità. Stampiamoci bene in testa queste parole, vediamo se non accadrà. saremo sottomessi perché non abbiamo fatto il nostro dovere, quanto il Signore ci ha comandato. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe, che egli ama. Ascende a Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ma noi invece che cantare inni, cosa facciamo? Siamo anche capaci di cantare, ma non siamo capaci di cantare i nostri peccati. Quando ci confessiamo, non siamo capaci di confessarci. Sapete, Padre Pio, quando andavi a confessarti non eri preparato, se vedeva che eri un povero ignorante che non sapeva neanche da che parte iniziare, ti aiutava. Ma se vedeva la tua superficialità riguardo all'esame di coscienza, andavi là, dimmi i tuoi peccati, lo cacciava. Torna quando hai fatto l'esame di coscienza e mi viene a dire i tuoi peccati, perché in confessionale si vengono a confessare i propri peccati. Nel confessionale si va per il sacramento, non si va a chiacchierare. Cioè, l'ha detto a me personalmente, per cui non è una cosa che ho sentito dire. Mi ha detto, prima il sacramento, dimmi i tuoi peccati. Poi possiamo parlare anche di altro. Capite come funziona sta cosa? Qui avete un testimone che ha sentito dalla bocca di Padre Pio queste parole. La confessione deve durare 3 minuti, 4 minuti, poi... Se padre, se lei ha tempo vorrei chiederle un consiglio, ma tu vai a chiacchierare. Se poi il sacerdote sta al gioco e non ti insegna a fare la confessione, tu continuerai a fare di quelle confessioni che sono delle confusioni più che delle confessioni. Bene, Anna, chissà, miracolo, ho preso però una pastiglia qui proprio, sì, che me l'avevano regalata 2 anni fa.
No, dai.
Sì, sarà anche scaduta, però vedo che non è scaduta perché ha funzionato. Guarda te che strano.
Benissimo.
Dice, si vende solo dal tuo farmacista. Bene, bene, difatti mi ha fatto bene.
Allora, mettiamo una breve pausa musicale, Claudio.
Sì, sì.
Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 44 4 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Thank you. Pronto?
Sì, buongiorno Ave Maria, sono Lucia.
Ah, brava Lucia.
Allora, innanzitutto volevo ringraziare voi, la signora Anna, tutti voi, perché siete un balsamo per la mia anima. Quindi è un piacere ascoltarvi ogni venerdì e martedì. E poi, proprio in merito a quello che è stato detto delle confessioni, confusioni, io avrei bisogno di un chiarimento da parte vostra, perché mi fido dei vostri consigli. Proprio la settimana scorsa volevo fare una confessione generale per lucrare poi l'indulgenza dell'anno santo, però ho avuto difficoltà nel momento della confessione, perché praticamente mi è stato detto che cioè, ho chiesto consiglio come avrei dovuto fare, ero pronta con l'esame di coscienza tutto, però il confessore dice no, ma non ti preoccupare, qua non stiamo facendo la nota della spesa, questo, quell'altro. Poiché la mia verità è Gesù, nella persona di Gesù io conosco la verità, mi sono sentita così confusa che alla fine io non ho fatto una confessione, ho solo parlato. Quindi ora vorrei sapere da voi, come posso fare, ho questo dubbio enorme, se devi tornare da un confessore del genere o cambiare? Addirittura arrivare a Frigento e parlare con voi, cioè con i frati francescani per aiutarmi, perché sinceramente sono molto confusa.
Beh, certamente, diciamo che, vedete, ci sono tanti laureati, né? Ma sono pochi i laureolati. Per cui, voglio dire, medici ce ne sono tanti, ma non è che sono tutti specialisti. Diciamo che bisogna scegliersi un padre che vada bene per l'anima nostra, cioè il dire che i peccati sono la lista della spesa, cioè personalmente non condivido questa espressione, perché in realtà voi dovete sapere che andò da Sant'Antonio una persona con un biglietto dove erano scritti tutti i peccati, che aveva fatto la lista della spesa e gliela consegnata a Sant'Antonio. Sant'Antonio ha letto, gli ha dato la soluzione e sul foglio si sono cancellati tutti i peccati scritti, però questi peccati erano segnati. Ora, c'è questo tempo che speriamo che cambi presto, vero? Cioè, l'atto di dolore era una specie di catechesi alla confessione e anche dopo la confessione. Cioè, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Qui, diciamo, devo pentirmi dei miei peccati, ma devo segnalarli. Tant'è vero che addirittura si devono dire il tipo di peccato, anche la quantità di peccati, perché dice io ho rubato una mela e sei una ladra. Io però ho rubato 3 autotreni di mele, è un po' diverso, per cui la gravità dipende anche dalla quantità. Ecco, allora, e devo dire tutte le mie colpe, perché voglio liberarmi, cioè voglio buttare fuori tutto quello che sta in me che non è buono. Per cui manifesto un dolore. Qui, tipo di peccato, numero di peccati, ecco, il dolore, cioè il pentimento e il dolore, e la promessa di fuggire le occasioni prossime del peccato. Vedete che praticamente questo tipo di confessione fatta mordi e fuggi senza dire i peccati non ha neanche una di queste caratteristiche. Tant'è vero che addirittura Gesù a Santa Teresa d'Avila, che non è l'ultima arrivata, vero dottore della Chiesa, gli ha mostrato quante anime vanno dannate perché si confessano male. Non che non si confessano, ma si confessarono male, cioè senza dolore, senza pentimento, senza esame di coscienza, cioè tu devi confrontarti con la verità per capire quel che hai sbagliato, ma se non lo fai mai come fai a confessare i tuoi peccati? Ma io non lo sapevo, questa è ignoranza colpevole, perché tu puoi sapere tutto, quello che serve per farsi santi. Le nostre nonne e bisnonne analfabete sapevano tutto, e se sbagliavi una parola ti dicevano: no, il parroco ha insegnato il catechismo e ha detto che quella cosa è sbagliata. Le nonne che non sapevano né leggere né scrivere. E invece oggigiorno, vi dico, molti sono anche coloro che hanno il titolo di confessori. Bisognerebbe che fossero dei santi confessori, allora aiuterebbero l'anima a pentirsi del peccato, far gustare la misericordia, il desiderio di non offendere più il Signore, mostrando che Dio è infinitamente buono. Ti faccio vedere cosa hai fatto, ti faccio vedere cosa il Signore ti perdona, e così tu sarai anche commosso nel vedere la bontà del Signore, dirai: no, non voglio più offenderti, Signore, non voglio più offenderti, cosa ho fatto? Ecco, tutto il cielo ti adora e io ho avuto l'ardire di offenderti, non sia mai, Signore, aiutami, non voglio più offenderti, aiutami. E dice: prega di più, medita di più, fuggi le occasioni prossime del peccato. Ecco, mi sembra che dovrebbe essere sufficiente per capire. Per cui, personalmente, se io fossi andato a confessarmi, mi avesse detto queste cose, sarei andato da un altro confessore da qualche altra parte per dire: io voglio essere confessata, voglio dire le mie colpe, voglio che il sacerdote mi richiami anche sulle mie mancanze, mi insegni come si fa ad evitarle, però ho bisogno, ecco, di liberarmi da questo fardello, che in questo modo me lo sento ancora tutto addosso. Perché tu mi dai la soluzione di quali peccati che non ne ho confessato neanche uno, di quali mi dovrei pentire che non ho detto neanche uno. Confusione di idee, predominio di ladri, anche di verità. Bene, andiamo avanti allora. Lucia, io spero di averti risposto, di averti aiutata.
Ave Maria.
Ave Maria.
C'è un'altra domanda da Gaetano da Bitonto che vuole fare la domanda.
Pronto?
Ave Maria.
Ave Maria.
Gaetano da Casa Massima. Bari,
Ave Maria.
Non
Ave.
Claudio, volevo... Vabbè, innanzitutto a me non puoi dire che ho fatto un voto se mi vedi con il capo raso, perché comunque sono proprio calvo, quindi...
Non si vedrà neanche un capello bianco quando diventerai vecchiotto, no? Non avrei neanche un capello bianco. Va bene.
Infatti, e questo mi consola. Ecco. No, vabbè, volevo comunque, Claudio, dirti, vabbè, sempre grazie di quello che ci dite il martedì, il venerdì, come ha detto l'altra sorella. Io sinceramente, Claudio, e poi mi dici tu cosa ne pensi, non ne sono sicuro se a Pompei, al santuario della Madonna a Pompei, oppure a Loreto, il vescovo che è andato adesso praticamente ha tolto dai confessionali, c'era l'atto di dolore, ha tolto la frase, quest'anno, visto che è l'anno della misericordia, la frase dell'atto di dolore dove noi diciamo: mi pento, mi do con tutto il cuore, per i tuoi castighi, praticamente sì. lui dice
niente castighi, lo so, ma è dilagante sta cosa, sì. Perché io ho peccato, per cui merito i tuoi premi, no? Cambiamo la frase allora, no? Visto che non posso dire che ho meritato i tuoi castighi, proviamo per capire il significato di quella parola, diciamo: Signore, io non mi pento, non mi dolgo dei miei peccati, perché ho meritato i tuoi regali, i tuoi doni, no?
È questo che volevo, infatti rimasi sconcertato da questi fratelli che mi dissero: Gaetano, ma secondo te era giusto scrivere così? Io gli dissi: guarda, secondo me non è giusto, però c'è gente che ne sa più di me, quindi ti ho voluto fare questa domanda, così almeno chi ci sta ascoltando può, infatti. Va bene, Claudio, io sono alla guida, quindi ti ascolto per radio. Grazie,
sì,
Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria. Va bene, per cui ho peccato, Signore, contro di te, ma non ho meritato nessun castigo. Per cui, siccome non ho meritato nessun castigo, non ho capito manco perché devo confessarmi, scusa, no? se non ho fatto niente di male, per cui non devo pentirmi, no? Ma perché devo confessarmi a sto punto, no? Che confusione. Vabbè, andiamo avanti. Anna, stavolta tocca a te però.
Incredibile, incredibile. Eccomi qua. Il Signore paragona la sua dipartita e la sua risurrezione al parto di una donna. Come essa infatti, quando partorisce, è afflitta per le molte sofferenze che il parto porta con sé, ma poi per la gioia di vedere il bimbo dato alla luce non ricorda più il suo dolore. Così i discepoli si rattristeranno per la morte di Gesù, perché si crederanno abbandonati da lui, ma quando egli risusciterà esulteranno, perché comprenderanno che egli ha adempiuto le sue promesse, vincendo la morte e il peccato. Se in questa vita la sequela di Cristo comporta tante tribolazioni, ricordiamoci che esse sono un nulla rispetto alla gioia che il Signore ha in serbo per noi e che nessuno potrà toglierci. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Bene. Vuoi aggiungere qualcosa, Claudio?
Ma magari lo dico dopo, perché sennò continuo a sentire sta voce che rischia ogni tanto di fare un... No, intanto va bene, dai.
Sì, va bene, allora proseguo con la meditazione di Ondolindo, capitolo 16, San Giovanni, pagina 2043, separazione momentanea di Gesù dagli Apostoli. Gesù Cristo, nel suo infinito amore, parlava quasi confusamente, perché i suoi Apostoli non si fossero eccessivamente afflitti della sua partita dal mondo. Voleva che l'avessero intuito, ma quasi non aveva il cuore di dirlo loro apertamente. L'accenno di una cosa dolorosa e faceva succedere quello di un annunzio confortante, o a quello confortante faceva succedere una previsione poco lieta, affinché il loro spirito non si fosse troppo fermato su ciò che poteva contristarli. Dopo aver perciò loro annunziato la venuta dello Spirito Santo, soggiunse misteriosamente: ancora un poco e mi vedrete, e di nuovo un altro poco e non mi vedrete, perché io vado al Padre. Egli voleva dire: ecco, io sono con voi, ma per poco, perché verrà la passione dolorosa e non mi vedrete più. Morirò, ma per poco, e di nuovo mi vedrete dopo la risurrezione, nella dimora che farò sulla terra, prima d'andare al Padre. Guardando poi più lontano, come è chiaro dal contesto, egli volle preannunziare alla Chiesa quei periodi tristissimi nei quali sarebbe stata come abbandonata e consolarla con la promessa della gioia. Ma gli Apostoli non capirono in che senso parlava e si domandarono fra loro che cosa significassero quelle parole. Gesù non ascoltò fisicamente quel loro domandarsi a vicenda che cosa volessero dire le sue parole, ma conobbe con la sua scienza divina che volevano interrogarlo e li prevenne con una spiegazione generale prima, per non contristarli a causa della sua morte imminente, e poi con una spiegazione più particolare nella quale emergevano per loro più i motivi di consolazione che quelli del dolore. Egli disse: in verità vi dico che voi piangerete, gemerete, e il mondo godrà. Voi sarete sì in tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gaudio. Quante lacrime, infatti, essi fecero, e quanti gemiti amarissimi. Quando egli fu catturato, fu condannato a morte e espirò sul patibolo infame. I suoi nemici invece esultarono, sembrando loro di averlo vinto per sempre, e menarono trionfo della sua morte. Ma le cose mutarono radicalmente dopo la sua risurrezione, poiché la gioia degli apostoli allora fu immensa e il livore dei suoi nemici fu terribile. Con una similitudine Gesù poi volle consolare il loro cuore, mostrando il frutto che avrebbero cavato dai loro dolori. La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta l'ora sua. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più del dolore, per la gioia che è nato al mondo un uomo. Essi avrebbero sofferto per la sua morte, associati in questo almeno alla sua immolazione, ma avrebbero poi avuto l'immensa gioia non della nascita temporale di un uomo, ma della rinascita spirituale dell'uomo. Ed avrebbero capito così luminosamente il disegno di Dio, da non avere più bisogno di interrogarlo in proposito. Avrebbero capito soprattutto di avere in lui il mediatore divino presso il Padre, e di non dovere più temere per la loro insufficienza, perché con la preghiera fatta in suo nome avrebbero avuto ogni aiuto per compiere la loro missione. Essi, infatti, fino ad allora non avevano capito il suo ufficio di mediatore presso il Padre e non avevano domandato nel suo nome la vittoria sui nemici del bene e sull'inferno, ma dopo la sua risurrezione l'avrebbero capito ed avrebbero avuto la gioia di sentirsi sostenuti nella loro debolezza per un'anima che compie una missione difficile da parte di Dio. Non c'è gioia più completa quanto quella di sentirsi abbandonata a Lui e sostenuta dalla sua grazia. Per gli apostoli intimi e familiari di Gesù questa gioia sarebbe stata immensa, perché avrebbero capito di potersi appellare a Dio in nome di colui che tanto li aveva amati ed avrebbero avuto la certezza di essere esauditi. Gesù insiste ancora nei motivi che avranno di consolarsi dopo la sua dipartita dal mondo. Essi ora sentono pena a non capirlo sempre e a sentirsi come smarriti innanzi a tanti misteri. Ma dopo la sua risurrezione, egli avrebbe loro parlato senza oscurità del Padre, ed essi si sarebbero sentiti così familiari con Dio e pieni di tanta potestà soprannaturale da non aver quasi più bisogno di operare per Lui, il loro Maestro e loro Mediatore, sentendosi in Lui come mediatori di grazia. Evidentemente Gesù alludeva all'esercizio del potere sacerdotale che loro aveva dato e che sarebbe stato il loro completo dopo la sua risurrezione. Avrebbero ascoltato da lui le ultime sue istruzioni e senza velo di simboli, avrebbero conosciuto apertamente la rivelazione dell'eterna verità ed avrebbero operato come lui, nella sua potestà, sentendosi vicini a Dio amati da Dio come figli e come familiari del suo amore, dopo averli consolati in modo da attenuare la tristezza dell'annunzio della sua dipartita dal mondo, Gesù spiega loro che cosa avesse voluto dire con quelle parole: ancora un poco e non mi vedrete. Soggiungendo: uscii dal Padre e venni al mondo. Abbandono di nuovo il mondo e vado al Padre. Uscii dal Padre e non dal nulla, ma uscii dalla sua fecondità come suo verbo e venni al mondo per incarnarmi, mandato da lui per compiere la sua volontà. Ora poi, compiuto ciò che egli vuole, ritornerò a lui e per questo non mi vedrete più. Queste parole Gesù le disse con tale accento di penetrante verità che gli apostoli ne furono compresi. Ebbero un lume novello su ciò che egli era e, vedendosi risposti all'interrogazione che non avevano avuto il coraggio di fargli, esclamarono: ecco che tu ora parli chiaramente e non dici nessuna parabola. Adesso sappiamo che tu sai tutto e che non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che tu sei uscito da Dio. Parlarono così, in un momento di entusiasmo, non tanto per le parole che Gesù aveva loro detto, quanto per quello che avevano sentito nell'anima. Infatti, ci sono dei momenti di intensa luce nello spirito, quando si controlla la verità di ciò che a stento crediamo, anche per una constatazione piccola in sé. L'anima passa dallo smarrimento subcosciente alla gioia, e per la gioia che prova dà un peso anche maggiore a ciò che controlla. Nell'esitazione che aveva nel credere, e si faceva guidare dal proprio giudizio, e nella luce che controlla si fa parimente guidare dal suo giudizio, perché giudica grande quella luce. Il suo atto di fede allora non è frutto di grazia, ma frutto d'un ragionamento, e dura poco. Alle prime tenebre nuovamente s'eclissa e subentrano in lei le tenebre. Non crede a Dio, in altri termini, ma a se stessa e alla propria convinzione momentanea. Tale fu l'atto di fede degli apostoli, e per questo Gesù, che ne conosceva la debolezza, soggiunse: adesso voi credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, che vi disperderete ciascuno nel suo luogo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Essi infatti in quella medesima notte se ne fuggirono cercando un rifugio presso persone amiche e lo lasciarono solo nel grande combattimento. Gesù non era solo, era col Padre, essendo una cosa con lui, ma la solitudine nella quale l'avrebbero subito lasciato gli apostoli gli era particolarmente penosa, giacché egli li amava di amore infinito. Per questo amore che aveva per loro, esclamò: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo sarete angustiati, ma confidate, io ho vinto il mondo. Il suo accenno alla loro infedeltà era per lui di secondaria importanza. Egli la compativa, e se aveva parlato, l'aveva fatto non per rimproverarli, ma per eccitarli ad avere fiducia in lui. Quello di cui si preoccupava era la loro angustia e le persecuzioni che avrebbero avute nel mondo, ma non dovevano scoraggiarsi e dovevano confidare in lui, vincitore del mondo. Avrebbero affrontato un nemico già vinto da lui, e passato il momento del loro smarrimento dovevano essere fermi nella lotta e compiere la loro missione con la grazia di Dio. Amen.
Quanto ossigeno, vero? E l'ossigeno naturalmente è il contrario dell'anidride carbonica. Gesù è la verità. Che bello, che grazia. Insomma, in pratica, vediamo un pochettino qua, venerdì. Sì. Mi si è chiuso il libretto perché non trovo più la pagina adesso.
186, Claudio. Pagina 186.
Mm-hmm. Ecco qua. Allora, benissimo. Così dice il Signore, e dobbiamo sempre sottolineare le parole, l'abbiamo detto anche all'inizio in verità, ma Gesù disse ai suoi discepoli, in verità vi dico, ma chissà perché, quando parla della verità lo ripete due volte, cioè lo sottolinea, in verità, scusate, non bastava che dicesse in verità vi dico, ci sarà un motivo perché ha detto in verità, è così importante la verità che abbiamo visto prima della carità viene la verità, perché se non c'è la verità vuol dire che entriamo nella menzogna, ma il Signore è verità e non è menzognero, per cui per distinguere le cose vere da quelle non vere il Signore rimarca la verità, quello che dice Lui, in verità, io vi dico, io, non hanno detto i profeti, io lo dico. Voi piangerete, gemerete, ma il mondo si rallegrerà, perché per seguire me vi toccherà piangere, perché sarete degli incompresi, come io sono un incompreso, no? Talvolta dico, qualche signora, vedo che entra nella chiesa dove c'è il Santissimo esposto, e c'è il Santissimo esposto, no? Però c'è un crocifisso sulla sinistra, appena si entra, qualcuno va direttamente là e comincia a dire Gesù mio, io sono un'incompresa, mio marito non mi capisce. Dico guarda, intanto tu ti sei rivolto, va bene, è Cristo crocifisso che è una statua, no? Però c'è corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo sull'altare per essere adorato e tu entri intanto con una fede un po' sbagliata. E allora, dice, no, sono un'incompresa, in casa mia non mi capisce nessuno, ogni tanto sento dire queste cose, mio marito, i figli, E Gesù molto delicatamente dice, cara la mia figliolina, ecco bisogna essere dolci, cara la mia figliolina, ma secondo te io sono un compreso, vedi che anche tu sei entrata, e non hai compreso la mia presenza reale, è vero, sull'altare. Vabbè, comunque, Gesù mio, è dura la vita. E Gesù dolcemente dice, ma secondo te la mia vita è stata tenera? Appena nato ho dovuto scappare in Egitto, se no mi ammazzavano, penso un po' se era tenera la mia vita o era dolce. Dice, però sono triste, beh, dice, io pianto su Gerusalemme, perché ho visto che il popolo non voleva convertirsi alla verità, ha rifiutato la verità, ho pianto su Gerusalemme, certamente non era mica felice, era triste, ma poi nel Getsemani ha pronunciato queste parole, sono triste fino alla morte, ma pensa un po', allora, figliolina mia, ma tu sei stata triste fino alla morte? Beh sì, qualche volta sì, ma hai anche sudato sangue? Beh, proprio questo, proprio no, hai visto, io sono stato più triste di te, ma per dei motivi più importanti dei tuoi, sono triste. E poi dice che il suo Getsemani finirà alla fine del mondo, gliel'ha detto a Padre Pio. La donna quando partorisce nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce un bambino non si ricorda la sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Queste parole mi fanno venire i brividi, perché dunque dice che ha patito nel dolore, no? Ma poi quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Voi pensate se potrà essere felice una persona che ha ammazzato un uomo che doveva nascere nel proprio grembo, che ha un grembo cimitero. È chiaro che sarà triste, no? Allora bisogna farsi rispettare, bisogna vestirsi da cristiani in maniera che l'uomo capisca che noi non siamo... Insomma, una volta le prostitute erano più vestite delle ragazze che vanno in giro oggi per le strade. Per cui se uno si propone, poi non deve lamentarsi, anzi deve dire no, guarda, tu se guardi, io sono una creatura di Dio, Gesù è morto per amor mio, non sono assolutamente intenzionata a sputare addosso a colui che ha versato il suo sangue per salvarmi. E così i ragazzi comincerebbero a capire che ci sono le ragazze che cominciano ad avere la testa che funziona. Anche il cuore. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla perché saremo nella felicità piena. Ecco, allora vedete, la parola di Dio è lampada ai miei passi. È scritto così. Domandiamoci se la parola di Dio è lampada ai nostri passi. Cos'è? Annabella, gioia, che è le lettere al direttore, l'oroscopo, cos'è la nostra gioia? È la parola di Dio, lampada ai miei passi, è la tua parola, non la parola del giornalista. E noi ascoltiamo, aria fritta. Le parole di vita eterna non le conosciamo. Quando dico, ma tu ti ricordi quella frase? Fanno una faccia, mi dicono, ma per non far brutta figura, mi dicono, ma sì, mi sembra di averla sentita, ma adesso non mi ricordo. E vabbè, che dobbiamo anche mostrare anche che siamo talvolta ridicoli nella nostra presunta serietà. Bene, Anna, leggi pure il fioretto di Padre Pio che l'angelo custode, che abbiamo tutti noi e che talvolta gli tocca mettersi una benda agli occhi per non vedere quello che gli tocca vedere, gli tocca tapparsi le orecchie per non sentire quello che gli tocca sentire. Così, allora sentiamo l'angelo custode, cerchiamo di volergli più bene, dire angelo di Dio che sei il mio custode, tu adori il Signore perché stai alla sua presenza, io sono il tuo custodito, aiutami a fare altrettanto, anch'io voglio vivere e esultare, cantare al Signore le lodi a colui che ha fatto tutto questo per noi.
Eccomi, un giorno una povera donna di San Giovanni Rotondo che aveva il marito gravemente ammalato e in fin di vita, si affrettò al convento dei Cappuccini, ansante e piangente, per chiedere a Padre Pio di ottenerle dal Signore la grazia della guarigione del marito. Passò alla destra del santo, rinnovando nel suo cuore la sua preghiera, e lo stesso fece passando alla sua sinistra. Finita la santa messa, andò come tutti gli altri in sacrestia per baciargli le mani e per dire a voce al padre quanto gli aveva detto mentalmente durante la messa. Quando Padre Pio, un po' seccato, le disse: «Donna di poca fede, quante volte occorre dire una cosa? Tu me lo hai già detto 3 volte. Dietro, a destra e a sinistra. ho capito, e poi sorridendo le disse, sarà fatto come tu desideri. Tornata a casa il marito stava già meglio e pochi giorni dopo guarì. Se è tale la potenza dei santi sulla terra, quanto più lo sarà ora che sono in paradiso, accanto alla fonte della grazia, Dio stesso e alla mediatrice delle grazie, Maria Santissima. Non deve dunque mai cessare il nostro fiducioso ricorso ai nostri celesti protettori.
Oggi è San Domenico Savio. Quanti fanciulli ci sono che possono e devono farsi santi e sono così impegnati a guardare e imparare le cose sbagliate in internet. Io ho letto un articolo, fa molto male alla vista stare davanti a questi attrezzi. Ecco, roviniamo la vista, il Signore ci ha dato il dono della vista, noi la buttiamo via perché siamo curiosi di andare a scovare che cosa, come si fa a farsi santi?
No, certo.
Che facciamo? Fa molto male alla vista. Quindi quando saremo ciechi e non vedremo più niente, sarà, diciamo, lo stipendio che ci siamo meritati perché non abbiamo voluto custodire un dono così grande. Bene, allora salutiamo tutti i cari ascoltatori. E domani è il primo sabato del mese e naturalmente è da offrire la comunione riparatrice per tutti i peccati rivolti, pensate un po', il Signore vuole che si faccia questa comunione riparatrice per riparare i peccati rivolti alla sua mamma, al cuore immacolato di Maria, e noi vorremmo metterla fuori dalla porta, la Madonna, pensa un po', e invece Gesù vuole che facciamo le comunioni per riparare i peccati contro di lei, compresi questi, Guardate, qui non si tratta di dare giudizi, si tratta di mostrare nero su bianco, vero, ciò che è verità e ciò che verità non è. Non abbiamo il prurito delle novità, che quando sentiamo uno che ne spara una novità ci pare che sia un profeta, invece non è vero. È uno che ci fa il dono di grattarci il prurito delle novità. Bene, santa giornata a tutti, santo venerdì e santo buon... Ecco, martedì prossimo io sarò in viaggio, però diciamo che non mancherò di stare insieme a voi.
Grazie Claudio.
La trasmissione, Ave Maria, pregate grazie per me.
Sante giornate a Fatima per te, le persone che
io prego per voi, sì,
grazie.
Sì. Ave.
Ave Maria.
Ave Maria.
Ave.
A posto, grazie.
Ecco, grazie. Va bene.
Santo viaggio, Claudio.
Sì, grazie. Qualcuno mi ha detto, Claudio, stai prudente perché vedrai che prima o poi ti diranno che non puoi più dire niente.
Che non, cosa? Che non?
No, che non mi faranno più parlare. Perché
mi chiuderanno la bocca, sì.
Mi chiuderanno la bocca. Dico, qualcuno ha tentato soffocandomi perché non, con la tosse, no? Però oggi è andata bene.
Infatti.
Sì, grazie. Sì, perché dice, ma insomma... Come si fa? Io non me la sento di imbrogliare la gente che mi chiede se è giusto o se è sbagliato, no? Quello che è giusto e quel che è sbagliato non può essere giusto, io non posso far favore a quelli che sbagliano per fare un dispiacere a chi vuole la verità, no?
Bene,
allora, santa giornata. Ma avete tolto la tosse dal sabato?
No, non ancora.
La mia era un bombardamento, vedi, voleva strozzarmi.
Però non posso togliere tutto, perché poi se tolgo tutto,
devo
vedere, perché poi non si capisce il fatto che poi lei dice perché
tosciste
tanto un po'.
Quello che si può togliere.
Sì, insomma. Sì, tolgo un po', poi vediamo. Sì, ok, sì. Grazie, ci sentiamo 2 settimane, mi sembra, giusto?
Sì.
Va bene, grazie, Ave Maria.
Ave Maria.